Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Volgiamoci dunque alla conclusione del Vangelo di Luca. Lì si racconta come Gesù appare agli apostoli che, insieme ai due discepoli di Emmaus, sono radunati a Gerusalemme. Egli mangia con loro e dà alcune istruzioni. Le ultime frasi del Vangelo dicono: «Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio».
La Biblioteca del Papa.
La Biblioteca del Papa.
Libri di e su Benedetto XVI.
Cari amici, bentrovati da Arianna Catti e Gasperi. Poco fa avete sentito un brano tratto dall'audiolibro Gesù di Nazareth, letto da Ugo Pagliai. Nella nostra Biblioteca del Papa di oggi, infatti, presentiamo un libro parlante, ovvero l'audiolibro tratto dal famoso Gesù di Nazareth, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, edito dalla Libreria Editrice Vaticana in coproduzione con Emons Audiolibri.
La prima parola di Gesù sulla croce: Padre, perdona loro. La prima parola di Gesù sulla croce, pronunciata quasi ancora durante l'atto della crocifissione, è la richiesta del perdono per coloro che lo trattano così. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ciò che il Signore ha predicato nel discorso della montagna lo compie qui personalmente. Egli non conosce alcun odio, non grida vendetta, implora il perdono per quanti lo mettono in croce e motiva questa richiesta: non sanno quello che fanno. Questa parola riguardo all'ignoranza ritorna poi nel discorso di San Pietro, negli Atti degli Apostoli. Egli ricorda alla folla riunitasi dopo la guarigione dello storpio nel portico di Salomone innanzitutto: «Voi avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti». Dopo questo ricordo doloroso, che ha già fatto parte della sua predica di Pentecoste e trafitto il cuore della gente, egli continua: «Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi». Ancora un'altra volta il motivo dell'ignoranza appare in una retrospettiva autobiografica di San Paolo. Egli ricorda di essere stato lui stesso precedentemente un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Poi prosegue: ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. In considerazione del suo precedente orgoglio da perfetto alunno della legge che conosceva ed adempiva la scrittura, questa è una parola dura. Egli, che aveva studiato con i maestri migliori e poteva reputare se stesso un vero scriba, guardandosi indietro, deve ora riconoscere di essere stato ignorante. Ma è stata l'ignoranza a salvarlo e a renderlo capace di conversione e di perdono. Certo, questa combinazione tra dotta erudizione e profonda ignoranza deve indurre a pensare. Rivela la problematicità di un sapere che resta autosufficiente e così non raggiunge la verità stessa che dovrebbe trasformare l'uomo. In un'altra maniera ancora, appare lo stesso intreccio tra sapere ed ignoranza nel racconto dei magi provenienti dall'Oriente. I capi dei sacerdoti e gli scribi sanno precisamente dove il Messia dovrebbe nascere, ma non lo riconoscono. Sapienti rimangono ciechi. È ovvio che questo insieme di sapere e di ignoranza, di conoscenza materiale e profonda incomprensione esiste in tutti i tempi. Per questo la parola di Gesù riguardo all'ignoranza, con le sue applicazioni nelle diverse situazioni della scrittura, deve anche proprio oggi scuotere i presunti sapienti. Non siamo forse ciechi proprio come sapienti? Non siamo forse proprio a causa del nostro sapere incapaci di riconoscere la verità stessa che in ciò che sappiamo vuole venirci incontro? Non ci sottraiamo forse al dolore provocato dalla verità che trafigge il cuore, quella verità di cui Pietro ha parlato nella sua predica di Pentecoste? L'ignoranza riduce la colpa, lascia aperta la via verso la conversione. Ma non è semplicemente una scusante, perché rivela al tempo stesso un'ottusità del cuore, un'ottusità che resiste all'appello della verità. A maggior ragione rimane una consolazione per tutti i tempi e per tutti gli uomini il fatto che il Signore, a riguardo sia di coloro che veramente non sapevano, i carnefici, sia di coloro che sapevano e lo avevano condannato, pone l'ignoranza quale motivo della richiesta di perdono. La vede come porta che può aprirci alla conversione.
Una voce notissima, quasi impossibile non conoscerlo, l'attore italiano Ugo Pagliai, che a questo audiolibro ha dato la sua voce.
Thank you.
libro Gesù di Nazareth, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, di Joseph Ratzinger Benedetto XVI, edito dalla Libreria Editrice Vaticana in coproduzione con Emmons Audiolibri, è stato presentato martedì scorso, il 17 aprile, proprio in occasione dell'85esimo compleanno di Benedetto XVI, nella sala Marconi della Radio Vaticana. Alla presentazione sono intervenuti fra gli altri il professor Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana, la nostra collega Franca Salerno e Flavia Gentili per Emmons Audiolibri.
Quando abbiamo cominciato in casa editrice a parlare della possibilità di realizzare il libro di Benedetto XVI in audiolibro, e perciò io mi sono detta, e poi sarò io che entrerò in sala di registrazione, devo dire mi sono un po' spaventata. Perché mi sono spaventata? Perché sapevo che andavamo ad affrontare un testo molto 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 importante, un testo molto ricco, molto importante, anche difficile nella sua semplicità, però difficile. Un testo scritto non solo da un grande teologo, ma questo teologo è anche il Papa, per cui c'era anche una responsabilità che trascendeva un fatto puramente letterario. E la responsabilità era quella di rendere questo libro al meglio possibile. E perciò, insomma, un po' insieme anche ai colleghi ci siamo posti appunto il problema di come affrontare questa cosa. La prima cosa ovviamente che io personalmente ho fatto, mi sono presa il libro, me lo sono letto me lo sono letto due volte, me lo sono disperatamente sottolineato, mi sono fatta un sacco di domande, perché sì, io chiaramente tante cose, tante cose le so, ma anche tante cose le ignoro, ed era importante invece entrare in sala di registrazione con coscienza e conoscenza più sviluppata possibile. Devo dire poi sono stata aiutata molto anche dalla Libreria Editrice Vaticana nella figura del professor Azzaro, che è il curatore del libro, dell'edizione in cartaceo. Sono andata a trovarlo al Vaticano, mi sono seduta vicino a lui, avevo foglie di domande, pronunce, insomma volevo essere, e lui è stato molto paziente, mi ha accompagnato in questa risoluzione di tutti questi dubbi. Nel frattempo c'è stata, diciamo, la straordinaria scelta di Ugo. Ora, l'audiolibro è la voce della persona che legge. C'è il testo è assolutamente imprescindibile e fondamentale, ma c'è anche la voce. Cioè, una delle due anime dell'audiolibro, oltre al testo scritto, è la voce. Per cui la scelta del lettore è vitale, assolutamente vitale. E devo dire che con Ugo abbiamo fatto centro, insomma, è stata la scelta migliore.
Alla presentazione dell'audiolibro è intervenuto anche il professor Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana, che ha spiegato cosa lo ha spinto a impegnarsi in questa iniziativa.
Devo dire che solitamente quando si inizia un lavoro si cerca di fare il rapporto tra costi e ricavi. In questo caso non me lo son posto, perché ho sempre sognato di poter portare degli attori in chiesa, cioè la professionalità teatrale, dovrebbe essere portata nelle nostre liturgie. Ho visto qualche volta in America grandi attori che leggevano le letture domenicali della parrocchia. Nella tradizione della parrocchia americana c'è la messa in comune dei talenti, oltre che dei soldi e oltre la partecipazione liturgica. E quando capitava che c'erano in parrocchia degli attori, mettevano a disposizione il loro talento per le letture domenicali. Quando si è trattato poi di scegliere l'attore, io non ho esitato, perché il nome di Ugo Pagliai mi ha immediatamente riportato alla memoria non soltanto i suoi sceneggiati, i suoi teatri, tutta la sua attività, ma la grande tradizione degli attori italiani in merito alla declamazione, alla lettura, la tradizione di Gassman, di Albertazzi e di pochissimi altri. Quindi tutto questo chiaramente non ha un prezzo, e poi tutto questo contribuisce a far lievitare ulteriormente il messaggio del Santo Padre, tanto più che Ugo Pagliai ha realizzato il prodotto senza sovrapporsi al Santo Padre, quasi direi in punta di piedi, e questo è veramente l'espressione più alta, mi pare, della sua professionalità.
Questa è la Radio Vaticana in diretta,
105 FM. Una chiave di lettura.
Cari amici, ci troviamo nella Biblioteca del Papa. Oggi stiamo presentando per l'appunto un libro parlante, la versione audio, ovvero del Gesù di Nazareth, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, edito dalla Libreria Editrice Vaticana in coproduzione con Emmons Audiolibri. Già il volume di carta sull'affascinante e sempre nuova vita di Gesù, che parla del tempo che lo porta dall'ingresso a Gerusalemme, la Domenica delle Palme appunto, fino alla risurrezione, aveva riscosso un grande successo alla sua uscita. Noi ne abbiamo appunto parlato qualche settimana fa. Benedetto XVI scriveva, guardando alla Sacra Scrittura, ai grandi maestri della fede cristiana e alla teologia, e arricchisce il tutto con la sua personale adesione di fede e di spiritualità. Ebbene, ora sta ad uno dei più grandi interpreti del teatro italiano cogliere le sfumature e catturare l'attenzione dell'ascoltatore tramite la sua voce. Cari amici, vi lascio con un brano a proposito della comunione conviviale e del condividere, letto appunto da Ugo Pagliai.
Come seconda cosa si dice che Gesù spezzò il pane. Lo spezzare il pane per tutti è in primo luogo la funzione del padre di famiglia, che con ciò in qualche maniera rappresenta anche Dio Padre, che mediante la fertilità della terra distribuisce a tutti noi il necessario per la vita. E poi anche il gesto dell'ospitalità, col quale si fa partecipare lo straniero alle cose proprie, accogliendolo nella comunione conviviale. Spezzare e condividere. Proprio il condividere crea comunione. Questo primordiale gesto umano del dare, del condividere ed unire, ottiene nell'ultima cena di Gesù una profondità tutta nuova. Egli dona se stesso. La bontà di Dio che si manifesta nel distribuire diventa del tutto radicale nel momento in cui il Figlio, nel pane, comunica e distribuisce se stesso. Il gesto di Gesù è divenuto così il simbolo di tutto il mistero dell'Eucaristia. Negli Atti degli Apostoli e nel cristianesimo primitivo in genere, spezzare il pane è la designazione dell'Eucaristia. In essa beneficiamo dell'ospitalità di Dio, che in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, si dona a noi. Lo spezzare il pane e il distribuire, l'atto dell'attenzione amorevole per colui che ha bisogno di me è quindi una dimensione intrinseca della stessa Eucaristia. Caritas, la premura per l'altro, non è un secondo settore del cristianesimo accanto al culto, ma è radicata proprio in esso e ne fa parte. Nell'Eucaristia, nello spezzare il pane, la dimensione orizzontale e quella verticale sono collegate inscindibilmente. In questa duplice affermazione sul ringraziare e sul condividere all'inizio del racconto dell'istituzione si rende evidente la natura del nuovo culto fondato da Cristo nell'ultima cena, nella croce e nella risurrezione. Con ciò il vecchio culto del Tempio viene abolito e nello stesso tempo portato al suo compimento. Giungiamo ora alla parola pronunciata sopra il pane. Secondo Marco e Matteo suona semplicemente «Questo è il mio corpo». Paolo e Luca aggiungono «Che è dato per voi». Così essi evidenziano ciò che per sé è contenuto nel gesto del distribuire. Quando Gesù parla del suo corpo, questo ovviamente non vuol dire il corpo distinto dall'anima e dallo spirito, ma l'intera persona in carne ed ossa. In questo senso Rudolf Pesch commenta giustamente: Gesù, nella sua interpretazione del pane, presuppone il significato particolare della sua persona. I discepoli potevano intendere: questo sono io, il Messia. Ma come può questo realizzarsi? Gesù di fatto si trova in mezzo ai suoi discepoli. Che cosa sta facendo? Egli compie ciò che aveva detto nel discorso sul buon pastore: nessuno mi toglie la vita, ma la offro da me stesso. La vita gli sarà tolta sulla croce, ma già ora egli la offre da se stesso. Trasforma la sua morte violenta in un libero atto di autodonazione per gli altri e dagli altri. Ed egli sa: ho il potere di offrire la mia vita e il potere di riprenderla di nuovo. Egli dona la vita sapendo che proprio in questo modo la riprende di nuovo. Nell'atto del donare la vita è inclusa la risurrezione. Per questo, in modo anticipato, può distribuire se stesso già ora, perché già ora offre la vita, offre se stesso, e con ciò già ora la riottiene. Così può istituire ora il sacramento in cui diventa chicco di grano che muore e in cui attraverso i tempi distribuisce se stesso agli uomini nella vera moltiplicazione dei pani.
Cari amici, per la nostra Biblioteca del Papa di oggi è tutto e vi ricordo l'audiolibro di cui abbiamo appena parlato, il famoso Gesù di Nazaret, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, di Josef Ratzinger Benedetto XVI, edito dalla Libreria Editrice Vaticana in coproduzione con Emons Audiolibri. Buon proseguimento d'ascolti con Radio Vaticana. Thank you.